Bene, è una gioia essere qui, poi in mezzo ai calabresi. Ho detto al pastore Giacomo, va a finire che stamattina posso predicare in calabrese. E lui poteva poi tradurre per i non calabrese. Intanto porto i saluti da parte di mia moglie, non è in mezzo a noi per motivi anche di lavoro. Il suo lavoro la porta sempre ad essere molto impegnata, perché lei è restauratrice al museo e quindi sempre, tant'è vero che domenica prossima, sabato e domenica lavorerà per degli eventi. Saluti da parte di tutta la comunità, anche da mamma Rosa Maria, saluti da Sederno, alla chiesa di Sederno. Sentiamo la mancanza di Maria. Noi speravamo con tutto il cuore che Vittorio, c'era quel posto, c'era un suo nome là sulla sedia da oltre 10 anni che dicevamo Vittorio c'è lì. Ma il Signore ci ha fatto grazia a Lui, ha fatto grazia alla famiglia di aver accettato Gesù, quale Signore e Salvatore della propria vita. E sono con mio figlio Gianluca, sua moglie Simona, vivono a Firenze, hanno scelto anche loro di seguire il Signore, di cominciare un'opera lì a Firenze. Sono con un gruppetto, potete alzarvi così, Rebecca, Angela, Boris. Bene, ok, chiuso, mai incastrato, non ti preoccupare, quando scendi giù, niente peperoncino, che noi facciamo la gara per i peperoncini, è famosa la nostra zona. Bene, questa mattina c'è stato un grande combattimento, avevo 2 temi, spero che questo che tratterò sia di aiuto per ognuno di noi, e vincere l'amarezza. Se viviamo in una società, in un mondo dove è facile essere amareggiati. Vi dico un po' come il vocabolario, come la definisce, qualità, sapore di ciò che è amaro. In senso figurato è dolore, tristezza mista a un sentimento di contrarietà e talora unito al rancore. E l'amarezza riguarda tutto ciò che noi non riusciamo a digerire. È come se ci rimane qui dentro e non scende, non sale e non scende, non riusciamo ad accettare, e spiritualmente parlando è anche doloroso da sopportare, sia essa una prova, una situazione difficile in cui ci troviamo, un lutto, una persecuzione in famiglia, anche sul campo del lavoro. Cioè anche una, può essere anche una risposta ritardata, un'aspettativa delusa, un'aspettativa che non è stata soddisfatta. Insomma, una situazione in cui ci troviamo veramente a disagio. E non solo il disagio, unito al disagio c'è l'angoscia, e di cui non si riesce a liberarsi in una maniera, in nessun modo. E molte volte sembra che siamo nelle sabbie mobili, più ti muove, più ti agiti, più sembra che stai lì per affogare. E questo dà un senso amaro alla nostra vita. Ora, noi nella Bibbia leggiamo di diversi uomini e donne che hanno, diciamo, sono state messe in un crogiolo, in una fornace ardente. Sapete, quando si cuociono i mattoni oppure quando bisogna fare la scoria all'oro, quella ha bisogno di una alta temperatura. E sembra che ci sia questo aspetto dentro questa fornace. E così noi siamo, in quel momento, siamo confrontati con l'amarezza. Ad esempio nel libro di Ruth, io lo dico per i non addetti, io sono uno che usa tantissimi versetti, lì a Caulonia me li segnano, e poi mi dicono pastore ma vedi che hai detto, stamattina ve ne do parecchie, ma li proietteremo in modo tale da poterli seguire, se no perdiamo anche il filo. E nel libro di Ruth, leggiamo questi uomini, in Ruth viene descritta l'amarezza di cui è stata vittima la suocera Naomi. Naomi, insieme al marito, aveva lasciato il popolo di Israele e si era trasferita nel paese di Moab, quindi un paese straniero, un paese non appartenente al popolo di Dio. E i figli si sposano e sposano 2 donne straniere. All'improvviso Elimelech muore, ma muoiono anche prematuramente i loro figli. Così cosa fa Naomi? Decide di tornare nel paese natio e si avvia con una sola nuora. Sapete la storia, Ruth dice nonostante cioè, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, mentre l'altra dice vabbè, arrivederci, ci vediamo, facciamo strade diverse. E quindi decide di seguire. Al capitolo 1, versetto 9, noi leggiamo, ecco qui, ecco benissimo. Fecero il viaggio insieme fino alla loro arriva a Betlemme, dove tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano, è proprio Naomi? E le rispondeva, non mi chiamate Naomi. Naomi significa gioia, significa delizia. Ma chiamatemi Mara, ricordate nel passaggio attraverso del deserto, quando l'acqua era amara. E poiché l'Onnipotente mi ha riempito di amarezza. Quindi questo nome che significa amara, significa amarezza. E cosa dice lei? Si dice che è proprio Dio a farle attraversare quelle prove terribili, le quali hanno reso il suo cuore pieno di amarezza, la perdita del marito, la perdita dei figli, la situazione che si era creata anche nel paese di Moab. Ma l'intenzione di Dio non era di lasciarla nell'amarezza. Uno ci si infila dentro, non possiamo dire che è Dio. Lei dice è Dio che mi ha portato, ma è stata lei, col suo atteggiamento, col suo modo di pensare, col suo modo di vivere, che si è infilata dentro l'amarezza. E Dio non vuole lasciarla. Nel capitolo 4, versetti 14 e 15, detto successivamente, qualche capitolo più avanti, la sua esperienza poi che fa con il Signore, dice, le donne dicevano a Naomi, benedetto il Signore il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno col diritto di riscatto. Il suo nome sarà celebrato in Israele, egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. L'ha partorito tuo onore che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Quante avete in mezzo a voi delle nuore? Questa è tua nuora che ti ama. Io ce l'ho pure la nuora. Ho una nuora e un genero. E dico spesso scherzando, sono lei la mia nuora preferita, Giuseppe il mio genero preferito, per dire che ho i figli preferiti. Quindi questa promessa di Dio, la trasformazione, il rapporto con Dio, il rapporto alla fine, quella nascita poi del figlio di Ruth e di Boaz, diventerà una benedizione, una consolazione. Quindi Dio aveva in un certo senso permesso che fossero tolti gli affetti più cari, che sono le sicurezze, però non si è compiaciuta dell'amarezza. Sapete, Dio usa questo sistema con noi, ci toglie le nostre sicurezze, ci toglie tutto quello che c'è per farci comprendere il bisogno che abbiamo di stare con Lui. Lui diventa la nostra rocca, la nostra forza. E quindi questa amarezza che ha albergato per tanto tempo nel cuore di Naomi, cosa fa Dio? Mostra misericordia e mostra quell'amore restituendole la gioia di vivere, quel nome quindi non più Mara ma di nuovo Naomi, e per vivere, per poter gioire della sua discendenza. Quindi Dio cosa fa? Ha in un certo senso ricostruito ex novo la vita di Naomi. Sapete, quando Dio decide di, come dire, possiamo usare l'espressione di demolirci, demolire il nostro io, è come nella costruzione. Se voi ricostruite una casa, buttate giù le pareti, non è che usate lo stesso materiale, non è utilizzabile. Così fa con noi Dio. È un materiale ex novo. E Dio non costruisce sulle macerie, costruisce ex novo sulla nostra vita. Quindi c'è stata questa miseria nella vita di Naomi. Un altro esempio lo leggiamo in 1 Samuele, e qui troviamo Anna. Elcana aveva due mogli, una partoriva facilmente, l'altra era sterile. Ma è scritto che Elcana amava Anna più. Quindi Anna cosa fa? Va al Tempio, perché lì c'era la presenza di Dio, e versa davanti al Signore questa sua afflizione. E leggiamo i versetti 10 e 11. È scritto che lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore direttamente, quindi un pianto, molte volte il pianto di liberazione, anche di sofferenza. E lì dice, fece un voto e disse, o Signore degli eserciti che riguarda l'afflizione della tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita. Tu mi dai un figlio, lo divezzo e poi lo affido a te perché lui cresca, ed è Samuele, uno dei più grandi profeti. Quindi il suo cuore era riempito di afflizione, di amarezza, però quando nasce questo figlio c'è una trasformazione. Il cuore diventa pieno di gioia, c'è una gioia che è incontenibile, e per l'esaudimento di questa sua preghiera innalza una lode bellissima al Signore, poi la potete leggere sempre in Samuele 2, comincia: il mio cuore esulta nel Signore. Non so se vi ricordate qualche altra donna nella Bibbia che disse che il mio cuore esulta nel Signore, il mio Salvatore, Maria all'annuncio della nascita di Gesù. Ma anche Geremia, il mio profeta preferito, ha provato l'amarezza. In Lamentazione, ecco, una parentesi, non vi lamentate, perché il libro della Lamentazione è già stato scritto, quindi non dovete più scriverlo, va bene? Quindi non vi lamentate, ok? Se no riscrivete il secondo libro della Lamentazione. Allora il profeta dice: egli mi ha saziato d'amarezza, mi ha abbeverato d'essenza. E qui Geremia esterna il profondo dolore a motivo della distruzione di Gerusalemme. Quindi è possibile provare una grande angoscia ad avere il cuore pieno di amarezza quando ci troviamo in prove difficili, che in quel momento sembrano prove che non riusciremo a superare, prove che sconvolgono la nostra vita. Però in quei casi è necessario gridare a Dio, è necessario aprire il nostro cuore a Dio, di chiedere aiuto, di chiedere soccorso, ma di chiedere anche consolazione. Ricordate Matteo, Matteo dice: beati coloro che sono afflitti perché saranno consolate. Quindi il Signore, molte volte noi rimaniamo nella prima parte, nell'afflizione, dimenticandoci che in quella c'è una benedizione che Dio vuole darci, quindi essere consolati. Quindi qual è il desiderio di Dio? Di consolare, come ha fatto con Ruth, come ha fatto con Anna, con Geremia, che hanno sì sofferto in una maniera tremenda, perché non era facile vivere quei momenti, e chi si trova poi sa queste cose. E al punto che abbiamo detto che c'era questa amarezza che viene a dimorare dentro il cuore. Ma abbiamo visto che il Signore è venuto loro incontro. C'è un versetto nel libro degli Ebrei che dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi quello che ha fatto Dio nel passato lo fa oggi e lo farà ancora domani. Quindi Dio toglie l'amarezza e cosa fa? Restituisce la gioia. Il profeta Neemia dice che la gioia del Signore sarà la vostra forza. Quando il nemico ci toglie la gioia, ci ha tolto la forza. Ecco perché la gioia del Signore è la nostra forza. Dì a chi ti sta a fianco che la gioia del Signore è la tua forza. Allora non dobbiamo mai dimenticarci che le prove che attraversiamo sono permesse da Dio, non causate da Dio, ma sono permesse da Dio, perché lui non è che ci vuole far crescere dentro, come abbiamo cresciuto molte volte i nostri figli dentro la vetrina, ma ci espone perché vuole farci crescere. Quindi è necessario guardare in quel momento al cuore misericordioso di Dio. E Geremia al capitolo 3 poi esclama, prima dice che il suo cuore è stato riempito, ora dice: una grazia dell'Eterno che non siamo state interamente distrutte, poiché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Ogni mattina possiamo attingere alla grazia misericordiosa del nostro Signore. Però esiste un altro tipo di amarezza che è molto più pericoloso e può provocare dentro il cuore proprio una conseguenza deleteria, che se non è estirpata porta addirittura anche alla separazione da Dio, perché è un'amarezza che nasce da un cuore pieno di animosità, di cattiveria, di acredine. Io vi dico queste cose perché dicono i medici: meglio prevenire che curare. Quindi non è che ci sono queste, però meglio noi come pastori siamo chiamati a, come facciamo con i figli, a prevenire piuttosto che curare, che poi diventa più complicato. Quindi un tipo di amarezza che è legata al risentimento, è un cuore che ferisce il prossimo intenzionalmente, proprio con quel desiderio di ferire. Nella vecchia vita avevamo questo aspetto. Voglio ferirti perché ti devo ferire, perché mi devo vendicare. E quindi questa è l'amarezza che è legata al risentimento. E che, perché fosse causata da una ferita, da un'incomprensione, da chissà che cosa, e fa posto dentro il nostro cuore. E questo cuore cercherà in tutti i modi, aspetterà il momento propizio per vendicarsi, di ferire, di fare del male. Ma Ebrei, capitolo 12, versetto 15, voi leggete quello, io ho trovato una versione molto bella, una versione, credo che sia una versione francese, non conosco il francese, ma vado ogni tanto a trovare, io non conosco neanche le lingue perché parlo poco, diciamo, non molto bene l'italiano, ma parlo molto bene il dialetto calabrese. E ho chiesto al Signore, Signore, non mi mandare nelle città, ma lasciami lì dove sono, perché lì mi trovo bene. E anche perché poi non ho il senso dell'orientamento e mi perdo. Pensate, noi abbiamo una comunità a Reggio Catanzaro, Catanzaro è più facile, ma Reggio Calabria mi perdo ogni volta che ci vado, faccio fatica. Immaginiamoci in una città. Allora, voi leggete vigilando bene, ma l'altra versione dice vigilando che nessuno venga meno alla grazia di Dio. Quando dice non spunti né cresca, perché può spuntare l'amarezza, ma che non cresca, che non diamo da mangiare all'amarezza, alcuna radice velenosa la chiama, in mezzo a voi, e così molte ne sono infettate. Perché l'amarezza è una maledizione, è una fonte di morte, di tenebre, di distruzione per chi la subisce, ma anche per chi sta attorno alla persona. E la Bibbia ci racconta dei uomini che hanno permesso all'amarezza di uccidere, parlando, spiritualmente parlando. Genesi capitolo 4, qui abbiamo Caino. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Cosa notate in questi versetti? Perché Dio non accettò l'offerta di Caino? C'è una parola chiave. Abele offerse il primogenito, la primizia. Non ha ma detto, vabbè, mo escono fuori i capretti che Vittorio sa cucinare molto bene, e dice, me lo mangio per me, invito i miei amici, mangiamo poi, vediamo se il prossimo lo possiamo offrire al Signore. No, il primo parto, il primo frutto. Così per noi è il primo tempo, il tempo da quando ci alziamo, il tempo da offrire al Signore, il tempo dell'offerta, il tempo delle decime, il tempo... tutto il primo tempo, la primizia per il Signore. Caino aveva detto, vabbè, ci sono dei frutti, boh, forse qualche mela marcia, qualche cosa, tanto deve essere bruciata, non la mangia direttamente il Signore. Ma Dio non guardò all'offerta di Caino. Ecco perché molte volte pure noi abbiamo questo cuore irritato, perché se non offriamo il primo tempo al Signore, il tempo più bello della nostra vita. Parla ai giovani, giovani, il tempo bello, questo tempo da dedicare al Signore. Non aspettate di arrivare a 30, 40, 50, 60 anni. Ora, perché siete nel fiore della gioventù. E per gli altri, il primo tempo, la prima cosa la mattina, alzatevi, pregate, state, cercate la presenza del Signore. E quindi poi è scritto, il Signore disse a Caino, perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta. E i tuoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Noi abbiamo l'autorità di dominare. Il Signore ha detto che ci ha dato l'autorità di scalpestare serpente e scorpione e nulla ci farà del male. Le battaglie arrivano qua. Il primo pensiero è qua che arriva il diavolo, arriva con tutto il suo esercito. Ricordate la caduta di Eva. Qui, quando comincia qui il pensiero, gli diamo lo spazio, scende e arriva sino al cuore. E lì arriva la morte spirituale, la prima morte. Quindi irritazione e cuore abbattuto sono state le cause dell'amarezza di Caino. e si era irritata, aveva perso la gioia. Successivamente subentra la gelosia. Vedete un po' come sono collegate? L'amarezza, arriva alla gelosia. E poi cosa succede? La gelosia genera l'amarezza e l'amarezza alla fine, come atto finale, l'uccisione di Abele. C'è una conseguenza, ci sono delle conseguenze nella nostra vita. Ecco perché Gesù, quando è scritto, a me piace moltissimo questa bellissima frase che Gesù dice, Gesù bussa alla porta. Se tu senti bussare Gesù alla porta, apri, perché lui vuole entrare. E l'immagine che ho sempre avuto è la porta del nostro cuore che non si apre dall'esterno. Gesù non vuole entrare, vuole che tu apra la porta del cuore. E c'è questa maniglia, ecco perché dice, io busso a chi mi apre, io entrerò e dimorerò con lui, mangeremo insieme. Vedete, il diavolo non è così gentile, non è così educato, non è rispettoso. Appena vede uno spiraglio si infila, entra, non chiede permesse. E Gesù dice, se tu mi apri io entro. Il diavolo dice, fammi vedere un attimino, c'è uno spiraglio. E si infila dentro. E poi cerca di distruggere l'uomo. Gesù porta pace, porta vita. Il diavolo porta amarezza, porta devastazione. E l'amarezza causa troppi guai. È scritto che è un fiele amaro. Non so se la sorella Franca Traettino, la moglie del nostro vescovo, una volta parlando su un aspetto similare, disse, parlando della, tu bevi il veleno e aspetti che tuo fratello muoia. Così è l'amarezza. L'amarezza uccide noi, non uccide la causa o quella che è presunta causa che noi pensiamo che sia il fratello. E Geremia spiega bene che l'amarezza è il prodotto non solo della cattiveria, ma soprattutto della ribellione. In Geremia 4 dice, Gerusalemme, purifica il tuo cuore dalla malvagità affinché tu sia salvata, fino a quando albergheranno in te i tuoi pensieri iniqui, cioè perfide, cattiveria, crudeltà, malvagità, mancanza di comunione con gli altri. E quindi l'azione che cerca di fare il diavolo attraverso la nostra carne è quella di distruggere il cuore e inquinarlo. Però, vedete, sembra tutto un pochino tragico, ma non è così. Perché c'è il Signore, e Paolo ci comanda, ci ordina in Efesini 4, che il sole non tramonti sul nostro cruccio. Perché se tramonta sul nostro cruccio, noi cosa facciamo? Facciamo posto al diavolo, è scritto in Efesini. Quindi, ora, se facciamo posto al diavolo, il diavolo conosce la Bibbia, ma è il grande manipolatore. La conosce, però poi la manipola. E cosa fa? Quando il sole tramonta sul cruccio e se noi non abbiamo provveduto a ripristinare la pace, sapete che fa? Entra in azione, col nostro permesso, col nostro consenso. Perché se il sole non deve tramontare sul nostro cruccio, significa che dobbiamo ristabilire i rapporti. È vero? Quindi dobbiamo, non permettiamo, veramente il tempo non gioca mai a favore nostro. Anzi, più tempo passa, poi si peggiora la situazione. Quindi diamo spazio all'amore, diamo spazio al perdono, diamo spazio alla grazia di Dio. Sapete, quando Dio ci ha perdonati, ha cancellato il nostro peccato e non sarà mai più ricordato. Noi invece, come ho detto quest'estate, la settimana biblica, noi abbiamo un perdono condizionato. Ti perdono se, ti perdono ma. Perché questo se e ma? Perché alla prossima occasione che il fratello o la sorella ci disturba, noi pensiamo, ma tu l'anno scorso, tu 3 mesi fa, tu 2 mesi fa hai fatto questa cosa. Non abbiamo perdonato di vero cuore. Il Padre nostro che è abusato dalla Chiesa Cattolica e disuso nelle Chiese Evangeliche, dice, rimetta a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, come li abbiamo già rimessi ai nostri debitori. Significa, Signore, perdonami come io ho perdonato. E credo che sia importante rileggerlo e capire, fare un'analisi della nostra vita, per vedere se ci sono zone d'ombra, se ci sono rapporti non restaurati, di dire, ok, va bene, vado. Gesù dice, Matteo, prima prima di offrire la tua offerta, prima di pregare, prima di leggere la Bibbia, prima di fare qualsiasi cosa, anche prima di venire al culto. Se tuo fratello, se tu ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, vai e riconciliati. Ecco perché non dobbiamo dare spazio al nemico. La riconciliazione, il perdono è la via maestra della riconciliazione. Quindi dobbiamo farlo, perché poi, vedete, se non lo facciamo, Geremia 4,17 dice come se le guardie, come se i nemici si accampassero e attorno, perché si è ribellata a me. E la conseguenza di questa ribellione la vediamo nel 18, versetto 18. Dice: il tuo procedere, le tue azioni ti hanno attirato queste cose, finché il frutto della tua malvagità, dice, sì, è amaro. Molte volte non lo facciamo con cattiveria, anche inconsciamente possiamo ferire qualcuno, però diventa amaro, diventa qualcosa di amaro, è una cosa che penetra, che scende sino alle profondità del nostro cuore. E poi c'è una serie di conseguenze che risaltiamo. Cos'è questo? Perché questa situazione che si crea? Perché il cuore amareggiato è lo stato normale di chi non si è sottomesso completamente alla volontà di Dio. Non c'è una sottomissione totale. E questa era la condizione nostra prima di conoscere Gesù. Eravamo, diciamo, il nostro cuore in alcuni momenti sì, altri momenti no. Ma conoscere Cristo porta dentro la nostra vita un cambiamento radicale, o dovrebbe portare un cambiamento radicale, perché Cristo è in noi che fa la differenza, perché è Lui che ci vuole governare dal di dentro. Avevamo un cuore non rigenerato, un cuore naturalmente pieno di amarezza per tutte le cose, rancore, ribellione, ma l'Apostolo Giacomo ci dice che la stessa fonte non può uscire l'amaro e il dolce, o è acqua amara o è acqua dolce. Quindi, perché? Cosa succede? Che l'amarezza molte volte provoca una commiserazione, quindi ci si lamenta di tutto e di tutti, non c'è niente che funziona in chiesa, il pastore non funziona, anche lì da noi, non vi preoccupate. Molto dico, facciamo cambi con i pastori, però ci ritroveremo sempre con le stesse cose. Ma non è che noi siamo perfetti, anche noi abbiamo i nostri errori, anche noi abbiamo i nostri difetti, i nostri limiti. Però poi non ci lamentiamo, noi non andiamo a lamentarci del credente, è come se io mi lamentassi di mio figlio, non esiste, perché per me la Chiesa è la mia famiglia, i credenti sono come i miei figli. Se mio figlio Gianluca, mia figlia Alessandra commettono qualcosa nei miei confronti, ma io li perdono subito e rimarranno sempre i miei figli. Così all'interno della Chiesa i figli rimangono sempre figli. E quindi dobbiamo amarle con lo stesso modo come amiamo i nostri figli naturali, perdonare come perdoniamo i nostri figli naturali, dare ancora opportunità ai figli della Chiesa, come se fossero i nostri figli. E quindi ci lamentiamo di tutto, lo Stato non funziona, il Comune non funziona, la società non funziona, gli uffici non funzionano. Vi faccio una domanda, ma voi pregate per le autorità? Pregate per lo Stato? Lì da noi abbiamo una preghiera che facciamo lunedì a venerdì alle 6 di mattina, e ho detto ai fratelli che partecipano: se noi preghiamo per le autorità, guai a voi se parlate male delle autorità. Perché se noi stiamo pregando perché ci sia una visitazione dello Spirito Santo sulla loro vita, è inutile che poi andiamo a criticare in una maniera aspra quello che loro fanno, ma preghiamo perché ci sia una visitazione dello Spirito Santo, che questi uomini, i politici, possano incontrare Gesù. Questa deve essere la nostra preghiera, il nostro combattimento. E poi lasciamo agli altri la critica e le maldicenze, ma noi dobbiamo sostenerle, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, prima di ogni cosa pregare per le autorità. E quindi cosa vediamo? Quando siamo in questo stato vediamo il bicchiere mezzo vuoto, mentre dovremmo vederlo mezzo pieno, scusatemi. Io ieri sera, parlando col pastore, raccontavo, io ho avuto dei problemi all'inizio di verso gennaio-febbraio con l'arcata superiore dentale, e ho dovuto provvedere ad andare dal dentista per una protesi. Bene. Il mio cibo preferito, pane e pasta. Ok. Non ho potuto mangiare pane. Io mangiavo pane con la pastina, con la pasta, con... addirittura una sera mi sono ritrovato a mangiare pane con la pizza. Cioè, questo è l'assurdo. Mi sono, poi quando mi sono reso conto mi sono vergognato di me stesso, ho detto la sto facendo, ma era pane. Bene, da quel giorno non ho potuto più mangiare pane, ho dovuto eliminare anche la pasta e per 2 o 3 mesi ho mangiato solo pastina. Io ho guardato il bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, sapete perché? Ho perso 9 chili e dico: Signore, grazie che nonostante mi sia privato di quello, mi è rimasta la cioccolata, ancora me la mangio. Però il pane, quello era... per dire, guardiamo sempre l'altra parte, non guardiamo sempre le cose negative. Il bicchiere è vero, può essere mezzo vuoto, ma è pure mezzo pieno. E questo ci aiuta moltissimo a superare, perché non ci amareggiamo, perché possiamo guardare la realtà con gli occhi del Signore. Quindi il fratello è così, ma sto fratello proprio... Oh. Però poi dico, è prezioso, non dico a te. Che tu sei a Milano, quindi non fai parte della comunità di Caologna. Potevo dire a Maria, vabbè, qui abbiamo Omar, abbiamo gli altri. Per dire, però sapete cos'è la cosa? Il Signore che ti dice, egli è prezioso come sei prezioso tu. Io lo amo come amo te. Chi sei tu? Siamo più grandi di Dio a giudicare i nostri fratelli? Noi siamo chiamati ad amare, perché dice l'Apostolo Giovanni che da questo conosceranno se siamo discepoli del Signore, dall'amore che avrete l'uno con l'altro. Amen. Bene, ora andiamo avanti, perché l'amarezza è sempre una motivazione che dal punto di vista di chi è coinvolto appare giusta, appare sacrosanta. Quando veniamo trattate male o quando ci sembra di essere trattate male ingiustamente, questo è proprio il momento, se non vigiliamo, in cui l'amarezza entra, opera nella carne e viene fuori con più facilità. Quando beviamo qualcosa di amaro, che facciamo? Abbiamo un senso di disgusto. Allora dovremmo chiedere al Signore di darci le sue papille spirituali, così quando beviamo qualcosa di amaro che non viene da Dio, poter dire: Signore, questa non è la tua acqua. Io di quest'acqua non voglio bere. Ricordate Gesù che disse nel giorno della festa, esclamò: chi ha sete venga a me e fiumi di acqua viva scorreranno dal suo seno. A quell'acqua dobbiamo abbeverarci per non avere sete. Ricordate la donna samaritana? Signore, dammi di quell'acqua. Ma quello lo diceva così non vengo ogni giorno ad attingere l'acqua. Ma Gesù disse: chi beve di quest'acqua non avrà più sete. Quindi abbeveriamoci all'acqua del Signore. E quindi la preghiera è che diciamo: Signore, voglio essere abbeverato da te, voglio essere riempito dalla tua fonte. Ma perché l'amarezza è anche una condizione del cuore. In parole povere, come abbiamo già detto, è un rancore profondamente radicato che trova origine in un evento doloroso del passato, abbiamo detto una delusione, una ferita profonda, un'offesa, che poi sono poche cose all'apparenza, diciamo. Ma una volta che lo spirito di amarezza si insinua nel cuore, ha bisogno solo del tempo e di un fertilizzante, che è il fertilizzante dello Spirito Santo. Sapete che lo Spirito Santo fa da fertilizzante? In modo tale che facciamo che lo Spirito Santo cominci a lavorare, ad operare nella nostra vita. Ora, vediamo un attimino cosa dice la Bibbia. Il Proverbi 17 dice che uno spirito abbattuto che fiacca le ossa, un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa. Mentre Isaia dice che cosa vuole darci? Il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto. Ho fatto una ricerca: in America esiste una pianta, permettetemi, chi conosce l'inglese vi dico come si chiama, però non so come si pronuncia, io la pronuncio kudzu perché è scritto K-U-D-Z-U, quindi non so se la pronuncia, che tipo di pronuncia è, non è là. Non sono riuscito a farvi vedere la foto, non sono riuscito a caricarla sull'appennino, perché è una piccolissima foglia con un po' di radice, poco di radice. Si infiltra questa radice, poco, non va in profondità nel terreno, ma se non si estirpa subito cresce a misura di 30 cm al giorno in orizzontale. Perché? Proprio perché concentra lo sviluppo non nella crescita, quindi nel germoglio, ma piuttosto che espandere le sue energie per creare una struttura, un sostegno. Avvolge ogni cosa e soffoca ogni cosa che incontra. C'erano delle immagini molto belle degli alberi che venivano coperti da questa pianta, le case coperte da queste piante, perché dove arriva toglie la luce e uccide tutto quello che incontra sul suo cammino e modifica in questo modo anche l'ecosistema. E conoscete la gramigna? Ecco qua. E guardate la gramigna. Cosa facciamo? Tagliamo le foglie? Dopo che tagliate un attimino quello che è in superficie, dopo 3-4 giorni rispunta. Bisogna scavare in profondità, perché la gramigna invece va in profondità 2-3 metri addirittura qualche volta. E se non vogliamo che creano danni alla cultura, dovremmo estirparla completamente. E perché poi viene utilizzata, non so se in manti erbose, terreni erbose, perché viene calpestata e non succede nulla se voi la calpestate, rimane lì intatta. Così la pianta, questa pianta del kudzu, che se soffoca tutto quello che incontra, togliendo la luce, sapete a chi rassomiglia? All'amarezza. Perché è l'amarezza che toglie la luce di Cristo, che toglie la vita di Cristo. Perché riempie il cuore di odio, impedendo all'uomo di accettare Dio. Quando un cuore è amaro, è difficile accettare subito il Signore, se non c'è un'azione penetrante dello Spirito Santo e di accettare Gesù come Signore e Salvatore, come colui che può sciogliere queste catene del maligno. E vedete, l'amarezza agisce come queste due piccole piante. Come curarsi? Come si fa ad estirpare la radice velenosa? Ora, per affrontare e risolvere il problema dell'amarezza è indispensabile avere una chiara visione di questo amore di perdono di Dio. Sapete che l'amore di Dio è un amore sacrificale, è l'amore che si dona all'altro senza chiedere nulla in cambio. Giovanni 3,16 è l'esempio più eclatante. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Questo è l'amore che desidera che noi possiamo utilizzare. Ora, per poterla affrontare è indispensabile avere questa chiara visione di questo amore incondizionato e del perdono di Dio. Ora, chi ha fatto l'esperienza di Gesù come Signore e Salvatore e l'ha fatto dimorare nel proprio cuore, ha la certezza che anche la sofferenza ha uno scopo. Un versetto chiave, Romani 8,28. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Quando noi siamo tristi, siamo nelle prove, il versetto fa così: ora sappiamo che poche cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ma la scrittura dice tutte le cose. E questo è un versetto chiave, che è una garanzia che il Signore stesso ci dà e che Egli, questa sua immutabile saggezza e questo immutabile amore, è presente in tutte le nostre circostanze, in tutti gli eventi, in tutte le parole che ci hanno fatto del male. È stato citato prima, dove due o tre sono radunati Gesù in mezzo. La promessa di Matteo qual è? Io sono con voi tutti i giorni. Non ha detto io sono stato con voi quando stavate bene, o io sarò con voi. Questo presente continuativo, io sono con voi, quindi è sempre presente. Molte volte dice, ma io non sento Dio. Tu non è che non senti la presenza di Dio. Tu non senti la manifestazione della presenza di Dio, perché Dio è fedele. Quindi non è lontano, Dio è lì, non lo vediamo noi, non lo sentiamo noi, ma Lui è presente nella nostra vita. È perché molte volte, sapete, quando abbiamo questa amarezza c'è sempre, ce la prendiamo con Dio, con i fratelli, e può subentrare anche l'odio. Uno dice, ma io non odio nessuno. Bene, perché odio è una parola che evoca l'immagine di qualcuno che in un momento di raptus commette omicidio, come abbiamo visto con Caino, ma che può ricorrere anche all'aggressione. Possiamo essere aggrediti fisicamente, verbalmente. E il vero significato della parola comprende anche molte di queste due palese manifestazioni. Allora abbiamo Efesini, dove Paolo ci esorta a non rattristare lo Spirito Santo di Dio col quale siamo state suggellate per il giorno della redenzione. Quindi non dobbiamo rattristare, perché lo Spirito Santo si può rattristare. E a lungo andare, alla fine, possiamo spegnerlo con la nostra testardaggine. E allora possiamo fare tutte le cose, poter continuare a venire in chiesa, anche esprimere preghiere. Ma ricordate Matteo 7, che è un ammonito: io non vi conobbe. Ma Signore, ma noi abbiamo pregato, abbiamo predicato, abbiamo... Non vi conobbe. Perché? Perché non c'era il cuore nelle cose che facciamo. Quello che facciamo deve avere il cuore di Dio, farle con il cuore di Dio. Tutte le cose che fate, fatele alla gloria di Dio. E poi dice: via da voi ogni amarezza. Siamo noi che dobbiamo allontanarla. Ogni cruccio, ira e clamore, parole offensive, con ogni sorta di cattiveria. Questi sono sentimenti che fanno parte dell'odio e che sono strettamente collegati all'amarezza. Allora, alcune esortazioni, alcuni consigli. Penso che forse l'ho messo pure là, vediamo. Sì, vabbè. Quindi se c'è un ricordo doloroso che non puoi, io ho brito questa parola non puoi, che non vuoi, perché poi lo vedremo dopo, che non vuoi dimenticare, devi riconoscere che questo non è altro che una radice amara. Qual è la cosa che dobbiamo fare? Proverbi 28:13, qui ci sono tre cose. Non coprire la colpa, non ti giustificare. Ma la prima cosa è riconoscere, perché questa è la parte più difficile, il riconoscere di avere sbagliato. La seconda cosa che ci chiama a fare il Signore è confessarle con la bocca. Tanto il Signore lo sa, non è che non lo sa. Quindi il riconoscere dove abbiamo sbagliato, dove noi abbiamo sbagliato, dove io ho sbagliato, non dove il fratello ha sbagliato. Dove sono le mie responsabilità, le mie colpe, non dove sono le responsabilità e le colpe degli altri. Perché questo significa semplicemente volersi giustificare. Ah, ma questo non l'ho fatto perché tu... non esiste. E sono io. Quindi confessare, quindi riconoscere, confessare, e poi c'è l'altro aspetto dell'abbandonare. Che sempre con la grazia e la misericordia di Dio. Chi copre le sue colpe non prospererà. Ma chi invece le abbandona e le confessa otterrà misericordia. Così otteniamo il perdono incondizionato, abbiamo detto prima, quel perdono incondizionato di Dio. Qual è, una volta che ci sentiamo perdonati, che abbiamo, ci porta a perdonare di vero cuore le persone coinvolte e ci svincola, ci scioglie da giudizi negativi che abbiamo espresso nei loro confronti, le famose critiche, no? Quindi chiediamo a Dio di far morire i risentimenti e di neutralizzare quello che è questo veleno che è stato sparso dentro il nostro cuore. E lì poi avviene la guarigione. Lì saremo guariti, eh? Guariti dalle ferite, guariti dal passato. E dobbiamo sviluppare poi nuovi rapporti. Nuovi rapporti. Se io con Omer abbiamo stabilito un rapporto basato sui sentimenti, sulle emozioni, sulle cose che ci legano, che ci uniscono. Però poi all'improvviso tra me e Omer succede il patatrac. Lì il Signore vuole, perché succede? Perché il Signore vuole demolire quel tipo di rapporto, perché non è un rapporto spirituale, soprattutto spirituale, è un rapporto umano, un rapporto di simpatia. Quando poi c'è la riconciliazione, il Signore mi dice: oè, vai a riconciliarti con Omer, ricostruisci con Omer un rapporto, e lì ci blocchiamo. E dico: ma se lui poi mi ferisce? Se lui torna di nuovo? Ricordate Gesù quando è stato colpito con la lancia? Quando era sulla croce? Quando aveva le mani impossibilitate a difendersi o coprirsi il costato? Dobbiamo, il nostro Dio è Dio delle molte opportunità. Allora io devo dare l'opportunità, ma mentre do l'opportunità ad Omer, do l'opportunità a me stesso di ricostruire qualcosa di diverso, di basarlo sullo spirito, di basarlo sulla parola di Dio, che poi benvengono i sentimenti, che benvengono le cose in comune che abbiamo, ma li basiamo su Cristo. L'amore di Dio, avete scritto là, l'ho letto stamattina, copre moltitudine di peccati. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Perché questo? Perché noi siamo la Chiesa della riconciliazione. E dice l'Apostolo Paolo che è stata affidata a noi il ministero della riconciliazione. Io molte volte in comunità dico, ma noi siamo della riconciliazione. Dobbiamo riconciliarci, ma non per qualche cosa. Perché l'amore deve trionfare, e l'amore trionfa. L'amore, dice Paolo, no, non fa male alcuno al prossimo. E infine ringraziamo Dio e siamo grati a Lui per la pace, per la nuova libertà di amare, che ci aiuterà a non ricadere più nelle macchinazioni del diavolo. Paolo dice di fare attenzione, che... non dobbiamo ignorare questi raggiri, questi trucchi che il diavolo usa e che fa leva quando siamo in momenti di difficoltà. E voglio concludere con due passi della scrittura che ci aiutano a comprendere quanto è grande l'amore di Dio e che cosa desidera Dio da ognuno di noi. Efesini 4:32 dice: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda. C'è bella, dovete, quel come dovreste sottolinearlo, perché è il termine di paragone, come il Signore vi ha perdonato, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Quindi se Dio mi ha perdonato, lo stesso modo deve essere benevolo e misericordioso. Io voglio essere graziato da Dio, io voglio essere amato da Dio, io voglio che Dio usi grazia e misericordia. Allora per fare ciò devo usarla nei confronti degli altri, se ti piace o non ti piace, se ti gusta o non ti gusta. E poi l'altro in Colossesi, dove Colossesi 3 parla prima dello spogliarsi, dice: rivestite dunque come eletti di Dio, dice, santi ed amati. Siamo tutti santi ed amati. Santi perché siamo stati santificati dal sangue dell'agnello. Amate, noi siamo i figli amate, sapete? Il diavolo molte volte usa il trucco e dice: sì, tu sei un figlio. Ma la scrittura dice: figlio amato. Ognuno di noi è un figlio amato da parte di Dio. E dice: santi amate di sentimenti, una scrittura dice di viscere, di misericordia, proprio all'interno del nostro essere di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. È un po' un bel cammino con il Signore. Non saremo capaci di fare ciò se non lo Spirito Santo e se non c'è il nostro desiderio di piegare, piegarsi davanti alla volontà di Dio, di prostrarci davanti alla sua presenza, di riconoscere le nostre pochezze perché Dio possa intervenire. E poi dice: sopportatevi gli uni e gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Di nuovo, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Questa è, diciamo, alla fine quello che il Signore desidera per la sua Chiesa: vivere Cristo. Essere dove c'è Cristo c'è gioia, dove c'è Cristo c'è perdono, dove c'è Cristo c'è grazia. Quindi lasciamo che Cristo, che è dentro di noi, possa liberamente muoversi nella nostra vita. E questo fa la differenza poi fuori. La differenza. Quando usciamo, ti guardano negli occhi e ti dicono: ma hai degli occhi diversi. Che cosa è successo? Stamattina ho incontrato uno dei miei paesani, che dice che qui a Bologna ci stanno quasi 8.000 calabresi. E l'ho chiamato per dirti: mi farebbe piacere vederti. E uno di loro un giorno mi disse: ma c'è qualcosa di strano nei tuoi occhi, c'è una luce diversa. E lì ho potuto testimoniare di Gesù. Io non sono uno che attacca bottone subito. Io chiedo al Signore: Signore, se devo incontrare qualcuno, dammi lo spunto per parlare, perché il mio mistero non è evangelista, ma quello pastorale. Però chiedo sempre al Signore, e lì ho potuto parlare di Gesù e dire che cos'è. Non è perché sono bravo, ma perché Gesù, quando ho accettato Gesù, Gesù mi ha cambiato dentro, e la differenza. Così Cristo in voi, speranza di gloria. Amen. Quindi Concludiamo questa. Vi ho perdonato il tempo lungo, ma diciamo, era qualcosa che il Signore ha messo nel cuore. Spero che vi possa aiutare a risolvere qualche problema, quando, anche e soprattutto per la prevenzione. Non lasciate che il vostro cuore sia amareggiato, non lasciate che sia inquinato. Subito, andate subito, chiarite subito. Andate subito dall'altro, ma non per accusare, perché per dire semplicemente: ma in questa cosa io non l'ho capita, puoi spiegare perché l'hai fatta? Perché se io vado da un fratello e dico: ma tu hai fatto questo, quel fratello mi alza subito la saracinesca e ci vediamo il prossimo anno. Ma se tu vai con l'atteggiamento di chi vuol capire, di chi vuol comprendere, dire: guarda, sta cosa non l'ho capita, me la spieghi, mettiamo in condizione il fratello di potercela spiegare e di ricevere la spiegazione, perché 1 Corinzi 13 dice che l'amore crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Poi è l'altro che è responsabile davanti a Dio, se ha detto la verità oppure no. Ma noi siamo chiamati a lasciare che il nostro cuore non sia inquinato e che lo Spirito di Dio ci aiuti a fare la sua volontà. Grazie.